il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Grande benvenuto a tutti i teatrofili all'ascolto. Siamo arrivati ormai alla terza puntata dedicata al favoloso mondo del teatro e in questi giorni abbiamo lavorato per voi. Di cosa parleremo oggi? Ebbene, giusto per darvi qualche idea, faremo un passo indietro nel tempo e scopriremo insieme quali sono le caratteristiche del teatro all'italiana. E poi Sabrina ha scoperto aneddoti e dicerie sul Teatro Morlacchi di Perugia e ha intervistato il signor Fausto Luzzi, amateur di storia del teatro. E a proposito, perché non ci sentiamo cosa da dirci sul Morlacchi?
Il Morlacchi nasce come teatro civico costituito da 90 famiglie cittadine proprio per destinarlo fin dalle origini, perché si chiamava Teatro Civico del Versaro, per destinarlo ad essere uno dei monumenti più importanti della città di Perugia.
Dietro le quinte.
Entriamo nel cuore della tematica che tratteremo oggi, ovvero le caratteristiche architettoniche del teatro all'italiana, le origini, la struttura e lo sviluppo di questo teatro che così tanto ha dato a una larghissima fetta della popolazione nel corso dei secoli. Da dove nasce? La leggenda vuole che gli architetti decisero di creare questo tipo di struttura per unire la pratica del teatro di corte, ambientato solitamente nei cortili e nelle stanze di forma rettangolare, e il teatro greco-romano, che puntavano principalmente invece alla praticità urbanistica e a quella drammaturgica.
Il teatro all'italiana, particolarmente diffuso tra il 700 e l'800, ha tre caratteristiche principali. Innanzitutto la sala, da rettangolare, tipica del teatro di corte, diviene a ferma di ferro di cavallo o a campana, creando una platea che diverrà col tempo, da spazio destinato al ballo, uno spazio aggiuntivo per gli spettatori. Poi l'eliminazione delle gradinate e l'uso al loro posto di palchetti, tra loro separati e divisi in ordine. E infine una maggiore profondità della scena per permettere l'utilizzo delle innovative quinte prospettiche e la possibilità per l'attore di recitare dentro e non più davanti alla scena.
E uno dei primi esempi di teatro italiano è il Teatro sul Campidoglio di Pietro Rosselli, una struttura lignea provvisoria eretta a Roma nel 1513 per i festeggiamenti pubblici della famiglia Medici, in cui si sono fusi da un lato le antiche strutture teatrali, quindi per esempio la gradinata per gli spettatori semielittica, e dall'altro le strutture all'epoca in uso, per cui la forma rettangolare somigliante alle stanze delle corti. È da qui che si inizia a diffondere l'idea della sala ad emiciclo. La famosa Sala U, che divenne quindi un compromesso tra il recupero dell'antichità classica e le nuove esigenze spaziali del teatro moderno.
Fu poi grazie agli studi di Ferdinando Galli da Bibiena e ai progetti di suo figlio Antonio che la Sala dei Teatri cambiò da classica forma U alla cosiddetta forma a campana, con la larghezza maggiore del boccascena e una visibilità decisamente migliorata dai palchetti laterali. Con la scoperta della prospettiva poi nella scena ha iniziato a rendersi necessario un adattamento del punto di osservazione degli spettatori per godere propriamente dell'illusione scenica. Altre forme decisamente meno utilizzate furono le piante ovoidali o quelle a ellisse, che si diffusero però principalmente nei teatri privati o comunque in quelli di modeste dimensioni, che sono stati spesso frutto di adattamenti a strutture preesistenti, si può dire, degli stabili.
Le luci della ribalta.
Il teatro all'italiana, con la sua divisione in palchetti, rappresentò emblematicamente la struttura sociale dell'Italia dell'epoca. Mentre in platea, nei teatri pubblici, si ammassava il popolo, i palchetti, la cui gestione era affidata a vere e proprie società di palchettisti, erano appunto affittati annualmente agli aristocratici, che ne potevano fare uso anche per ricevervi degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale come in un salotto pubblico.
Insomma, anche all'epoca chi stava bene piaceva mettersi in mostra. E invece, a poco si diffusero anche i palchi reali, solitamente posti su un ordine di fronte al palcoscenico, più ampi rispetto agli altri ovviamente, in posizione centrale, in modo da permettere sia una migliore visibilità dell'intera scena, sia una maggiore visibilità dei monarchi da parte degli astanti e degli attori. Questa distinzione dei ceti sociali venne aspramente criticata dagli illuministi, che vi vedevano una differenziazione e ghettizzazione dell'umanità.
Inoltre, alcuni spettatori particolarmente facoltosi preferivano assistere allo spettacolo prendendo posto nei palchi di proscenio, che si affacciavano direttamente sulla ribalta e permettevano quindi di assistere, spesso non visti, alle performance degli attori a una distanza veramente ravvicinata. Tra il XVIII e il XIX secolo, infine, si afferma la struttura cosiddetta a ferro di cavallo, con lieve restringimento del boccascena, con la curvatura verso l'interno degli ordini dei palchi. In compenso, però, si approfondiva e si alzava la capienza del retropalco per ospitare torri sceniche, macchine sceniche, sempre più complesse.
Scendendo un po' più nello specifico delle caratteristiche di questo tipo di teatro, il teatro all'italiana appunto, in primo luogo bisogna dire che l'uso delle luci fino all'Ottocento si riduceva alla parte in basso della ribalta e a una fila di lampadine in alto dette bilancia. Si tratta quindi di un'illuminazione fissa che si limitava a far vedere cosa avveniva in scena, ma non aveva funzione rappresentativa, cioè non evidenziava momenti temporali precisi e neanche simbolica, non evidenziava cioè gli stati d'animo dei personaggi.
Quindi la luce in questo teatro era estremamente un utilizzo tecnico, o meglio, per spiegarmi, non era certo un effetto scenico, serviva giustamente solo per illuminare la scena, per cui non aveva né un utilizzo scenografico né tantomeno un utilizzo suggestivo. E infatti perché tutto questo veniva fatto? Perché si preferiva dare ed esaltare il valore mimico dell'attore. Tutto infatti ruotava intorno a lui e visto che per loro ciò che contava maggiormente era proprio la presenza viva, demiurgica appunto dell'attore.
Un altro elemento strutturale che si diffuse successivamente è il foyer, ovvero il locale, quello vicino alla sala teatrale, dove gli spettatori hanno la possibilità di intrattenersi prima e dopo, durante lo spettacolo, le pause. Viene anche chiamato ridotto e sono diventati dei veri e propri luoghi di incontro e di scambio culturale con il tempo.
Certo, perché bisogna tener conto che alla fine del Settecento, l'epoca in cui venne costruito il Morlacchi, le rappresentazioni avevano luogo solo di giorno e duravano tantissimo, dalle 6 alle 8 ore. Erano musicate o cantate e per questo si diffuse l'abitudine di rilassarsi, incontrarsi o distrarsi, ecco, nel ridotto, che veniva così chiamato perché vi erano tre strumentisti che ripetevano il motivo di fondo dell'orchestra che stava sul palco principale, in modo che si sapesse a che punto fosse arrivato lo spettacolo.
E abbiamo detto che una delle caratteristiche del teatro italiano è la sala circolare, ovvero a ferro di cavallo. Bene, dovete sapere che questa struttura garantiva un'acustica perfetta, grazie all'uso di altri elementi architettonici, come il legno del soffitto e della platea, e il palcoscenico poggiato su un cuscinetto d'aria, oppure il sipario di puro cotone.
Questi erano appunto tutti gli elementi che contribuivano a sopperire all'assenza di tecnologie di amplificazione, ma la loro combinazione ha alla lunga anche diseducato il pubblico, che ha perso l'abitudine e il gusto di origliare, di cogliere i sussurri, di sforzare l'attenzione e l'udito. Inoltre oggi i teatri, per adattarsi alle norme di sicurezza, ha dovuto perdere questi elementi originari e ovviamente l'acustica ne ha risentito.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Il nostro fantasma dell'opera ci porta a questo punto a curiosare appunto sugli aneddoti e le curiosità del teatro all'italiana e anche su alcune peculiarità del teatro Morlacchi di Perugia. Tanto per cominciare, qualche chicca. Sapevate che il Teatro Massimo di Palermo è appunto il più grande d'Italia ed il terzo d'Europa? Mentre invece è il Teatrino di Vetriano, in provincia di Lucca, costruito alla fine dell'Ottocento, il più piccolo teatro pubblico d'Italia. Oppure sapevate che è proprio in Umbria che abbiamo il teatro all'italiana tra i più piccoli del mondo. Infatti questo si trova a Monte Castello di Bibbio.
Appunto, proprio qui in Umbria. Quindi sapevate anche che nel ridotto del Morlacchi si trova tutt'oggi una collezione di marionette della famiglia Guardabassi, realizzate nel 1882, esattamente 100 anni dopo la costruzione del teatro. Queste marionette storiche sono importanti non solo per il loro pregio artistico, ma anche perché rappresentano un momento di gioia della città di Perugia, perché la loro loro creazione coincide con il decennio che cambiò il destino della terra umbra e dei suoi abitanti. Infatti tra il 1860 e il 1870 si raggiunge l'unità d'Italia, è la fine della lunga dittatura papale. Simbolo di tale svolta è la statua del grifone che stringe tra i suoi artigli la tiara papale. E benefici arrivarono un po' per tutti, ma credo che forse in maggior misura alle famiglie abbienti, che diventarono finalmente libere di riunirsi per prendere il cosiddetto tè all'inglese e assistere a rappresentazioni private, come quelle delle marionette.
E poi vi sarà sicuramente capitato, entrando nel Morlacchi, di alzare lo sguardo su quello stemma d'oro che sovrasta il sipario. Magari vi siete anche chiesti cosa ci fa il disegno di una pompa dell'acqua lissù. E soprattutto, cosa ha a che fare con il teatro? Ebbene, quella pompa dell'acqua è un emblema dello spirito positivista, dal cui fervore nacque il teatro, l'intelligenza dell'uomo che può fare ciò che la natura non può e gli permette quindi di cambiare il destino che la natura gli ha dato.
Un teatro vede passare generazioni e generazioni di persone, assiste ai loro mutamenti di gusto, di moda, di costume. Un tempo, ad esempio, la prostituzione non era reato e si andava a teatro anche per questo tipo di incontri, favoriti dalla presenza di porte seminascoste che conducevano a piccole stanze. Alcune di queste sono ancora presenti, anche se chiuse, nel Teatro Morlacchi.
Chissà mai, magari un giorno le riapriranno. Io continuo a battere sempre sullo stesso punto, quindi continuo a richiedervi. Lo sapevate che la borghesia cittadina che ha costruito il Morlacchi, al tempo della dittatura papale, era costretta ad aggregarsi segretamente in sette, quali la massoneria? E forse da qui si può ricondurre a una certa tradizione, il cui emblema appunto del compasso e della squadra è riconoscibile nell'affresco del soffitto.
E ora chiudiamo con un'ultima chicca. Il Teatro Morlacchi ancora conserva il suo sipario storico, una pregiata tela su cui è rappresentato un episodio di storia perugina risalente al 300, la conquista della città da parte di un condottiero perugino che la liberò dal dominio papale. Il messaggio di questa allegoria storica ricorda ai perugini l'importanza della libertà.
Il salto del botteghino.
Siamo finalmente arrivati al momento del nostro quiz. Siete pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? Partecipare per vincere i biglietti per il discorso del re è semplice. Basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com.
La domanda è semplice semplice, se ci avete seguiti con attenzione durante la puntata. Allora, tarototom, a quale famiglia nota perugina appartengono le marionette storiche ancora oggi conservate nel ridotto del Teatro Morlacchi? Al primo che risponderà super velocissimamente, taipando come direbbero gli inglesi, la risposta al nostro quizettore vincerà ben due biglietti per lo spettacolo del Discorso del Re per questa settimana, quindi potrà portare al teatro chi gli pare.
Almanacco del teatrofilo.
E chiudiamo con gli appuntamenti principali nei teatri di tutta l'Umbria, d'Italia e del mondo. Iniziamo il 31 ottobre con il Discorso del Re, appunto, al Teatro Morlacchi di Perugia con Luca Barbareschi, mentre al Teatro Cucinelli di Solomeo il 10 novembre, non perdetevi, Ama il prossimo tuo, di e con Marco Baliani, una produzione Casa degli Alfieri.
Il 10 novembre al Teatro di Gubbio va in scena Tante belle cose, di nome di fatto, di Edoardo Erba e con Maria Amelia Monti. Il 6 e il 7 novembre, invece, al Teatro di Terni, non perdetevi Arie, di Lella Costa, per la regia di Giorgio Gaglione.
E invece diamo uno sguardo a nord e a sud della nostra penisola. Per quanto riguarda il Teatro Carignano di Torino, sarà messo in scena Il Sesto Continente, in prima nazionale, dal 14 al 18 novembre, con testo di Daniel Pennacchia, regia di Lillo Baur. Mentre scendiamo giù, al sud, a Bari, al Teatro Kismet Opera, arriva Il Principe Amleto, l'1 e il 2 novembre, per la regia di Danio Manfredini.
E per quanto riguarda i palchi internazionali, vi segnaliamo a Londra, al Teatro Apollo Vittoria, per la regia di Gio Mantello, il grande successo Wicked di Gregory Maguire.
Anche questa puntata è giunta alla fine. Vi invitiamo a rispondere rapidi alla domanda del nostro quiz per vincere i biglietti del Discorso del Re di sabato al Morlacchi. Il comodino dietro al sipario ritorna il prossimo martedì, sempre alle 15.15 e alle 19.30. E tutte le volte che vorrete, in podcast, nella pagina del nostro programma su radiofonica.com.